fredda. Ma per esempio il sud del mondo è rimasto senza almeno apparenti patroni, insomma, prima di distruggere il Salvador, Cuba non è stata distrutta sostanzialmente perché c'era un'Unione Sovietica che diceva tu non la tocchi Cuba. Adesso, se mai volessero, la distruggono tranquillamente chi va a lavorare per Cuba. Nessuno che interverrebbe mai per Cuba. Quello che c'è di straordinario è che io non voglio fare il retorico e quindi provo un certo impaccio nell'usare certe terminologie, però si direbbe che la casta militare e la casta industriale abbia immediatamente sostituito al muro di Berlino il muro che divide nord-sud, e che non è un muro soltanto metabolico, perché come tu sai intorno al Texas stanno facendo un muro di lungo decine di chilometri per impedire che i messicani entrino. Questo muro è un muro tragicamente inutile probabilmente, ma assai importante, muove degli eserciti. Noi abbiamo una piccola flotta che pattuglia l'Adriatico, abbiamo l'esercito che pattuglia le coste pugliesi, abbiamo i nostri stati maggiori che oggi fanno le grandi manovre in Sicilia e studiano attentamente, ma questo articolo sulla rivista della NATO di qualche anno fa, che ha detto chiaramente il nostro Stato Maggiore studia una guerra contro gli arabi, cioè pensa che oramai la prossima guerra sarà una guerra fatta dagli arabi contro di noi, o noi, nei confronti degli arabi. Che cosa è stata la guerra irachena se non in Iraq, se non l'inizio di questa nuova geopolitica che vede l'avversario a sud? Quindi qui anche questo fatto, come tutti quelli di cui andiamo parlando questa sera, è un fatto ambiguo, con la sua positività e la sua negatività. Lo stesso vale per l'ecologia a livello globale. L'ecosistema, noi abbiamo un fatto positivo della nostra epoca, è quello di aver scoperto che c'è un ecosistema. E chi alla scoperta di questo ecosistema corrisponda una presa di coscienza di una parte importante dell'opinione pubblica, direi di no, perché poi molta parte dell'ecologia italiana è fatta sul fatto che mi stanno rovinando il fiume che mi passa sotto casa, ma sul problema appena un po' più vasto, insomma, in questo momento stanno a Venezia essendo mobilitati soprattutto i pescatori di vongole, non è che stanno, che entra in tutto il mondo ecologico e entra, va a presidiare le acque su cui viene aspirato il suolo marino a più non posso. È una cosa molto provinciale, non a livello concettuale, a livello operativo.
Magari il FIS esce un po' da
come?
Magari il FIS esce un po' da
sì, ma insomma, però ecco, non è che vedo grandi mobilitazioni che si facciano poi lobby sul governo e così, non ne vedo molto. E soprattutto c'è una tendenza che è molto pericolosa da parte degli stati cosiddetti del benessere, cioè le ultime proposte che vengono fuori, quello del fondo ecologico, per cui, e viene fatto in nome della globalità dell'ecosistema, io stato industrializzato che creo veleni per i miei abitanti eccetera, per esempio metta la Ruhr o la Saar dove ci sono oramai dei fumi di carbone spaventosi, non faccio nessuna bonifica ecologica, pago una tassa al terzo mondo perché non distruggano gli alberi dell'Amazzonia, cioè genero ossigeno là, tanto poi l'ossigeno di là viene anche di qua. Ecco, questo è una cosa che apparentemente funziona come sul libro di un ragioniere, ma apre le porte poi al fatto che allora in realtà a noi dell'ecologia ce ne importa poco, cioè l'ecologia diventa un fatto quasi estetico in cui decidiamo noi dove si fanno le riserve di ossigeno e dove invece l'ossigeno può essere dilapidato. A parte che io credo che proprio l'opinione pubblica si dovrebbe ribellare a questo, perché i polmoni dei bambini della zona della Sarre e della Ruhr hanno davvero un miglioramento. In quanti anni se viene costituito un fondo di protezione silvicola in Amazzonia? Ecco, sono cose. Quindi tutti questi problemi sono dei problemi importanti, ma di per se stesso diventano agevoli soltanto se c'è una forte porzione di opinione pubblica che si dà da fare impegnativamente. Rispondo al nostro amico qui, intanto che io non ho usato il termine guerra etnica, io ho parlato della perdurante tragedia jugoslava. Stasera io non ho voluto parlare della Jugoslavia perché perché la comunità internazionale non è in grado, né l'ONU non è in grado di fermare la permanente tragedia jugoslava, se vuoi poi dopo la senti, la permanente tragedia jugoslava. Perché non ho voluto io questa sera, ieri l'amica mi aveva chiesto se parlavo della Jugoslavia, mi è sembrato importante che stasera porre alcuni principi. La Jugoslavia è un caso assai importante, anzi di lacerante importanza perché si svolge a pochi chilometri dalle nostre coste, però richiede un discorso lungo che stasera, un discorso che io stasera non mi sentivo di affrontare perché richiede un certo svolgimento e io già abusavo del vostro tempo. Infine, per quello che riguarda invece la domanda sull'amore, beh, io credo che io ho fatto tutta la mia relazione basata sull'amore. Soltanto su quello, perché ho parlato dell'amore e del disamore. Solo che l'amore e il disamore, la violenza sull'uomo, in un'epoca come la nostra, o sono politici o non esistono. Io non posso fare politica soltanto con l'amore. La politica, certo, io credo che la politica, la tenerezza, siano forze che la politica deve, che l'amore e la tenerezza siano forze che la politica deve. Da cui la politica deve lasciarsi permeare. Ma io poi devo andare alle lobby dell'amore, a lobby che sono mosse dall'amore. Cioè, se voglio montare in democrazia, non basta soltanto che io pianga o proclami l'amore. Questo tocca a tutti noi, perché siamo anche uomini di pensiero e di parole. Ma poi dopo, operativamente, dobbiamo trovare delle lobby che sono diverse da tutte le altre, proprio perché muoverci è la difesa della dignità umana, è la difesa dell'amore, è la difesa della fraternità. Non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra cosa. L'essere capaci di mobilitare l'amore, questo deve essere, a mio avviso, il genio della politica di oggi. E quello anche quello di dimostrare la grande unicità dell'umanità. Io mi ricordo, per me è stato uno schiaffo spaventoso, una persona che oggi conta in politica a Roma, che ha un convegno, ha un grosso congresso di partito durante la guerra del Golfo, ha fatto un intervento dicendo che lei in quei giorni non riusciva a vivere pensando a quello che stava succedendo alla soldata Melissa che era stata fatta prigioniera dai tedeschi. Non una parola sulle donne irachene che in quel momento piangevano il loro morto a migliaia. Ecco. Allora, è possibile che una persona politica importante viva così scissa per cui la soldata Melissa, che appartiene a un esercito amico, se vogliamo dire così, alleato, diventa una donna importante e migliaia di donne non esistono più perché sono loro. La mattina in cui Saddam Hussein si è arreso, io stavo in un albergo vicino a Pistoia. Mi sono alzato, sono andato per pagare il conto e il proprietario, con cui avevo parlato la sera prima, che mi era sembrata una persona benissima, buonissima, mi ha detto: abbiamo vinto e pensa soltanto 7 morti. Mi ha detto: come 7 morti? A migliaia. Ah no, ma io parlavo dei nostri. Ecco, se noi ragioniamo così, non c'è amore in questa politica, ma non c'è neanche speranza, non c'è neanche certamente una politica che è destinata al fallimento.
Posso? Sì, prego. A me pare che tutti abbiamo bisogno anche di fare un passo avanti in questo nostro affrontare la politica o crescere nella politica estera nella dimensione planetaria, però prima in quella europea, perché abbiamo dietro, proprio perché siamo stati cresciuti nel bipolarismo, anche tu nella tua pratica politica che è in fondo, e quindi abbiamo anche tutti i riferimenti, li abbiamo portati all'America Latina, all'Africa, eccetera, e invece crescere in questa dimensione nuova che è urgente, gravissima e condizionante in tratti gli aspetti, che è data dal fare i conti, dal essere europei e da portare in Europa i paesi dell'Europa centro-orientale, che praticamente con tutte le complicazioni in cui vivono e che portano, devono essere diventare veramente, insomma, protagonisti della nostra dimensione, della nostra politica estera, molto e molto di più, proprio perché veniamo invece da un avere, essere stati condizionati dal bipolarismo e dalla una non conoscenza o simpatia da un lato o dall'altro dei due decenni di politica estera precedente alla caduta del muro di Berlino, mi pare.
Sì, questa menzione politica ragionevole e rispettabile. Io non
preferisco trascinare in Europa, perché
ci sono e pesano e bisogna farne conto. Insomma.
Però io voglio fare
una piccola menzione, che anche la storia in qualche modo va divisa, quando io certe volte poi di precisione quando si parla, ecco, non confondere l'accordo di Monaco con quello di Mosca, e non dire che la prima guerra mondiale ha portato l'ultima sovietica, quando ha portato anche l'estremo fascismo, non dire che Gandhi ha approfittato dell'ultima opera Nido quando Mao a fine della rivoluzione nel 49, quando Gandhi voleva la morte a due anni. Comunque no, a parte anche il discorso che sul plurale della Jugoslavia, che io rispetto perché sì, di non parlare, ma secondo me meriterebbe anche di toccare il problema del conflitto etico, perché come è vero che ad esempio la guerra di vent'anni non è stata soltanto un conflitto di religione, ma è stato anche di religione, va anche sottolineato come in Jugoslavia si vedono, per carità, anche questioni politiche, economiche, che coinvolgono tutti quanti i paesi del mondo, dalla Siria anche all'ex Unione Sovietica, eccetera, comunque pesano anche effettivamente dei problemi etici, pesano degli odi che gravano su queste regioni ormai da secoli, che non hanno consentito in 70 anni di storia alla Jugoslavia di cimentarsi, che è stata tenuta in piedi soltanto da una piccola intelligenza politica, da una piccola burocrazia di Tito, che poi piano piano si è sfaldata in pochissimi anni, poi abbiamo visto la morte di Dio nell'ottanta. Volevo fare anche questa domanda, volevo chiedere come mai, che cosa si può fare per cercare di creare anche una cultura diversa in Italia, perché è vero che in tanti paesi dell'Europa occidentale, anche negli Stati Uniti, c'è un po' la tendenza a sottovalutare i problemi di politica estera, ma secondo me questo in Italia si vede molto di più, perché a differenza dei paesi anglosassoni e anche dei paesi dell'Europa continentale, non soltanto adesso la guerra di Jugoslavia, ma tantissime questioni di politica internazionale vengono affrontate, ma non soltanto questo in Parlamento, come ti ricordavi, ma anche sui giornali, nei notiziari, dalla gente semplicemente pensata, è una cosa che vediamo non soltanto adesso, ma questo qui esiste da un paio di secoli. Nella Gran Bretagna, addirittura all'inizio del 1800, quando la Grecia iniziò il suo modo di movimento per l'indipendenza della Turchia, ci fu un movimento a livello nazionale, a livello popolare, non soltanto dei poeti che andarono a combattere in Grecia, fu veramente impressionante, che supera forse l'interesse che c'è addirittura oggi, che sono passati quasi tre secoli, quindi che le comunicazioni di massa hanno permesso una circolazione molto maggiore di idee. Voglio dire, oggi in Italia forse c'è un interesse minore a quello che c'era allora, e non soltanto interesse a livello così, ma interessa anche palpabile, ecco, per esempio si prende nel cuore esempio, allora effettivamente le idee che circolavano nel popolo inglese furono le idee determinanti, perché poi come sappiamo la Gran Bretagna effettivamente si decise a mobilitarsi in sostegno della Grecia. E quindi cosa si potrebbe fare? Forse anche per difendere a livello culturale, ecco, per cercare di...
C'era la stampa anche allora.
Sì, ma non è l'area americana. No, gli americani c'erano
spiegati loro.
C'era un ro che
la maggiore potenza navale.
Ma no, la Grecia. No, ma loro avevano anche altri interessi, perché c'era la
Osmanelli.
Comunque, una domanda che poni è una domanda difficilissima, io non ho la risposta. Io noto questo fatto, che in Italia la politica è stata ipnotizzata sempre dalla fobia del comunismo, no? Cioè il bipolarismo in Italia è stato vissuto come se il paese fosse da un momento all'altro in condizioni di essere invaso dall'Unione Sovietica. La nostra politica è sempre stata condizionata su questo, quindi appiattita sulla NATO e diffidente nei confronti, allo stesso modo che gli americani, diffidente nei confronti di tutti i paesi che creavano dei problemi alla rigidità del bipolarismo. Cioè, in fondo a noi non ci interessava minimamente quello che succedeva nella Corea del Nord, perché tanto quello faceva parte dell'impero ex, del cosiddetto impero sovietico, però guai se si fossero mossi per un centimetro verso la Corea del Sud, perché invece i coreani del Sud ci stava, la libertà dei coreani del Sud ci stava molto a cuore. Io credo che da questo punto di vista noi abbiamo oggi delle chance importanti, perché finalmente la gente può credere di più. Se tu vai a raccontare alla gente che la Turchia sta massacrando centinaia e centinaia di oppositori politici, la gente ci crede. Una volta tu andavi a dire che questo lo faceva la Gran Bretagna nell'Ulster o lo stavano facendo gli americani in Vietnam, e la gente non ci credeva, perché ti rispondeva: lo dici perché tu sei comunista o perché fai il gioco dei comunisti, eccetera. Adesso il massimo che ti dicono, ti vengono un'esperienza recente, è che tu sei aggressivo, ti dicono più che sei comunista,
a tua moglie,
sì, e quindi una cattolica aggressiva. E quindi ecco, noi abbiamo delle chance, possiamo cominciare, però bisogna che riusciamo a trovare il modo per parlare alla gente. Io credo che parlare alla gente a partire da una maggiore informazione e dal fatto che in nome dell'egoismo noi dobbiamo occuparci di problemi internazionali, perché l'esempio che facevo prima, sia quello dell'ecosistema, dello sballo dell'ecosistema, sia quello della coltivazione della droga, sia quello della... insomma, se poi la gente muore di paura per Ebola, insomma, si deve anche rendere conto, l'Ebola non arriverà mai da noi perché la malattia non è così, ma l'AIDS ci arriva, porca miseria. E oggi ci sono pari il 30% delle donne africane che sono portatrici e avranno bambini malati di AIDS, e questo perché il mondo ha abbandonato l'Africa completamente. Allora, ecco, io credo che anche a tal leva dall'egoismo, e poi chi di noi ha responsabilità scolastiche, culturali, intellettuali, religiose, e così deve darsi da fare perché queste idee corrano, e deve poi cercare di coagularle in strumenti produttivi. Io non sono in grado di dire quale lobby deve essere fatto. Io ho parlato di alcune esperienze, è stata citata, per 30 anni io ho lavorato con questa rete, la Vieresh, che oggi è tuttora presente anche a Roma, e che lavora in rapporto con dei gruppi di impegno che sono nel terzo mondo, senza predeterminare la loro azione, cioè esclusivamente verificando il loro impegno, e che si sente sempre, cioè non aiutando un generico pauperismo, ma scegliendo delle comunità, non necessariamente cattoliche, anche atee, così, che stanno, si sono riunite per uscire dall'oppressione in cui si trovavano, se è possibile dal punto di vista del collegamento politico, con un collegamento politico, altrimenti con micro realizzazioni. E se è vero ed è costante, esattamente come diceva Giorgio, che da quella parte viene poi sempre detto, noi gradiamo, la forma migliore di solidarietà che voi potete darci è realizzare la giustizia nella vostra politica, perché è dalla vostra politica che ci vengono i guai, non dalla loro politica. Loro hanno una politica fatta da tutt'oggi, che però sono ricchissimi di mezzi, perché i mezzi li forniscono famiglia di sicuro, la produzione a stagno, però non so se sei malato, non sta scendendo, perché una delle ragioni della tragedia del terzo mondo, adesso pare che cominci a risollevarsi un po', il fatto che le materie prime sono state, l'importanza delle materie prime è stata vanificata dalla chimica organica. Io ho presente la chimica organica e inorganica, tutte e due, anche da quella organica naturalmente, e anche da quella inorganica. Io invece il caso del Salvador, che viveva della produzione della lime, che è un colorante che dà un colore azzurro, serviva a fare le divise per tutto l'impero spagnolo, e quando è stata scoperta l'anilina in Germania nel 1850, il Salvador è dato immediatamente alla fame. Fino a che non è stata riconvertita la produzione di anilina in produzione di caffè, la gente moriva per le strade perché non c'era, qui ci sarebbe tutto il discorso delle monoculture, come abbiamo noi bianchi, noi europei abbiamo costretto il terzo mondo che deve c'è delle agricolture di sussistenza, per cui
ringraziamo ancora una volta Ettore.
Diventare un atto sociale, cioè